I giochi dell'armonia presenta.
Una settimana con Papa Francesco. Un programma di Angela Ambrogetti.
Cari amici, eccoci ancora insieme per rivivere i momenti principali della settimana di Papa Francesco e come sempre noi iniziamo con l'udienza generale dedicata ancora una volta alla speranza. Ascoltiamo il Papa.
Oggi vorrei soffermarmi sull'esperienza dei due discepoli di Emmaus di cui parla il Vangelo di Luca. Immaginiamo la scena. Due uomini camminano delusi, tristi, convinti di lasciare alle spalle l'amarezza di una vicenda finita male. Prima di quella Pasqua erano pieni di entusiasmo, convinti che quei giorni sarebbero stati decisivi per le loro attese e per la speranza di tutto il popolo. Gesù, al quale avevano affidato la loro vita, sembrava finalmente arrivato alla battaglia decisiva. Ora avrebbe manifestato la sua potenza dopo un lungo periodo di preparazione e di nascondimento. Questo era quello che loro aspettavano e non fu così. I due pellegrini coltivavano una speranza solamente umana che ora andava in frantumi. Quella croce issata sul Calvario era il segno più eloquente di una sconfitta che non avevano pronosticato. Se davvero quel Gesù era secondo il cuore di Dio, dovevano concludere che Dio era inerme, indefesso nelle mani dei violenti, incapace di opporre resistenza al male. Così, quella mattina della domenica, questi due fuggono da Gerusalemme. Negli occhi hanno ancora gli avvenimenti della passione, la morte di Gesù, e nell'animo il penoso arrovellarsi su quegli avvenimenti durante il forzato riposo del sabato. Quella festa di Pasqua che doveva intonare il canto della liberazione, si era invece tramutata nel più doloroso giorno della loro vita. Lasciano Gerusalemme per andarsene altrove, in un villaggio tranquillo. Hanno tutto l'aspetto di persone intente a rimuovere un ricordo che brucia. Sono dunque per strada e camminano, tristi. Questo scenario, la strada, era già stato importante nei racconti dei Vangeli. Ora lo diventerà sempre di più, nel momento in cui si comincia a raccontare la storia della Chiesa. L'incontro di Gesù con quei due discepoli sembra essere tutto fortuito. Assomiglia a uno dei tanti incontri, incroci che capitano nella vita. I due discepoli marciano pensieriosi e uno sconosciuto li affianca. È Gesù, ma i loro occhi non sono in grado di riconoscerlo. E allora Gesù incomincia la sua terapia della speranza. È questo che succede in questa strada è una terapia della speranza. Chi la fa? Gesù. Anzitutto domanda e ascolta. Il nostro Dio non è un Dio invadente, anche se conosce già il motivo della delusione di questi due, lascia a loro il tempo per poter scandagliare in profondità l'amarezza che li ha vinti. Ne esce una confessione che è un ritornello dell'esistenza umana. Noi speravamo, ma quante tristezze, quante sconfitte, quanti fallimenti ci sono nella vita di ogni persona. In fondo siamo un po' tutti quanti come quei due discepoli. Quante volte nella vita abbiamo sperato, quante volte ci siamo sentiti a un passo dalla felicità e poi ci siamo ritrovati a terra delusi. Ma Gesù cammina con tutte le persone sfiduciate che procedono a testa bassa, e camminando con loro in maniera discreta riesce a ridare speranza. Gesù parla loro anzitutto attraverso le scritture. Chi prende in mano il libro di Dio non incrocerà storie di eroismo facile, fulmine e campagne di conquista. La vera speranza non è mai a poco prezzo. Passa sempre attraverso delle sconfitte. La speranza di chi non soffre forse non è nemmeno tale. A Dio non piace essere amato come si amerebbe un condottiero che trascina alla vittoria il suo popolo annientando nel sangue del suo avversario. Il nostro Dio è un lume fiocco che arde in un giorno di freddo e di vento, e per quanto sembri fragile la sua presenza in questo mondo, Lui ha scelto il posto che tutti disdegniamo. Poi Gesù ripete per i due discepoli il gesto cardine di ogni Eucaristia: prende il pane, lo benedice, lo spezza e lo dà. In questa serie di gesti non c'è forse tutta la storia di Gesù? E non c'è in ogni Eucaristia anche il segno di che cosa deve essere la Chiesa? Gesù ci prende, ci benedice, spezza la nostra vita perché non c'è amore senza sacrificio e la offre agli altri, la offre a tutti. È un incontro rapido quello di Gesù con questi due discepoli sulla strada di Emmaus, però in esso c'è tutto il destino della Chiesa. Ci racconta che la comunità cristiana non sta richiusa in una cittadella fortificata, ma cammina nel suo ambiente più vitale, va a dire la strada, e lì incontra le persone con le loro speranze, le loro delusioni, a volte pesanti. La Chiesa ascolta le storie di tutti, come emergono dallo scrigno della coscienza personale, per poi offrire la parola di vita, la testimonianza dell'amore, amore fedele fino alla fine. E allora il cuore delle persone torna ad ardere di speranza. Tutti noi nella nostra vita abbiamo avuto momenti difficili, bui, momenti nel quale camminavamo tristi, pensieriosi, senza orizzonte, soltanto un muro davanti. E Gesù sempre è accanto a noi per darci la speranza, per riscaldarci il cuore e dire: vai avanti, io sono con te, vai avanti. Il segreto della strada che conduce a Emmaus è tutto qui. Anche attraverso le apparenze contrarie, noi continuiamo ad essere amati e Dio non smetterà mai di volerci bene. Dio camminerà con noi sempre, sempre, anche nei momenti più dolorosi, anche nei momenti più brutti, anche nei momenti della sconfitta. Lì è il Signore e questa è la nostra speranza. Andiamo avanti con questa speranza, perché Lui è accanto a noi, camminando con noi, sempre.
Annuncio di un nuovo concistoro all'Angelus Domenicale. Papa Francesco ha annunciato che ci saranno 5 nuovi cardinali e saranno creati il 28 giugno.
Non è mai facile, non è mai scontato, neanche per i cristiani, saper amare, volere bene sull'esempio del Signore con la sua grazia. È l'amore che ci fa conoscere Gesù e l'amore a Dio e al prossimo è il più grande comandamento del Vangelo, dice Francesco.
Se c'è un atteggiamento che non è mai facile, non è mai scontato anche per una comunità cristiana, è proprio quello di sapersi amare, di volersi bene sull'esempio del Signore e con la sua grazia. A volte i contrasti, l'orgoglio, le invidie, le divisioni lasciano il segno anche sul volto bello della Chiesa. Una comunità di cristiani dovrebbe vivere nella carità di Cristo e invece è proprio lì che il maligno ci mette lo zampino e noi a volte ci lasciamo ingannare.
A fare le spese di questo atteggiamento, spiega il Papa, sono le persone spiritualmente più deboli.
Quante persone si sono allontanate, per esempio, da qualche parrocchia o comunità per l'ambiente di chiacchierigio, di gelosie, di invidie che hanno trovato lì.
Subito dopo il Regina Coeli, Francesco ha rivolto un accorato appello per la Repubblica Centrafricana, nazione cara al Papa, da lui visitata nel 2015. Il paese è sconvolto da scontri armati che, sono le parole di Francesco, hanno provocato numerose vittime e sfollati e minacciano il processo di pace.
Prego per i defunti e i feriti. Rinnovo il mio appello. Tacciano le armi e prevalga la buona volontà di dialogare per dare al paese pace e sviluppo.
Al termine del Regina Coeli, il Papa ha annunciato un concistoro il prossimo 28 giugno per la nomina di 5 cardinali. I nuovi porporati, che provengono da Mali, Spagna, Svezia, Laos e San Salvador, concelebreranno la Santa Messa con il Papa il 29 giugno, solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo.
Si è aperta l'Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, che si chiude domani con l'elezione, tra l'altro, del nuovo presidente della CEI, scelto dal Papa in una terna proposta dall'Assemblea. Il nuovo presidente è il Cardinale Bassetti, ma ascoltiamo che cosa Papa Francesco ha detto ai Vescovi italiani in apertura dell'Assemblea.
È apparso subito chiaro che Papa Francesco voleva un confronto schietto, genuino con i vescovi italiani, un'assemblea che dalle prossime ore parlerà di giovani, lavoro, evangelizzazione, ma che soprattutto dovrà eleggere il successore dell'attuale presidente, il cardinale Bagnasco. Sentiamo il Papa.
Vorrei ringraziare lui questi 10 anni di servizio, anche ringraziare la pazienza che ha avuto con me, perché non è facile lavorare con questo Papa.
Poi un momento privato tra il Papa e i Vescovi, chiuso alla stampa, all'insegna del confronto.
quando non c'è il dialogo, quando quello che presiede non permette il dialogo, semina il chiacchiericcio. È peggio, questo è peggio. Ma dialogamo fra noi, eh? E da mia parte sono disposto a sentire anche opinioni che non siano piacevoli a me, ma con tutta libertà.
Nel discorso consegnato, Francesco ha di nuovo ribadito la necessità di confrontarsi in modo aperto e poi ha detto che respiro e passo sinodale rivelano ciò che siamo e il dinamismo di comunione che anima le nostre decisioni. Ma il Papa ha anche messo in luce che questo cammino può essere segnato da chiusure e resistenze.
Udienza di Papa Francesco con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, una udienza naturalmente molto attesa. Nel comunicato ufficiale della sala stampa si legge che nel corso dei cordiali colloqui è stato espresso compiacimento per le buone relazioni bilaterali esistenti tra la Santa Sede e gli Stati Uniti d'America, nonché il comune impegno a favore della vita e della libertà religiosa e di coscienza. Si è auspicata una serena collaborazione tra lo Stato e la Chiesa Cattolica negli Stati Uniti, impegnata a servizio delle popolazioni nei campi della salute, dell'educazione e dell'assistenza agli immigrati. I colloqui hanno poi permesso uno scambio di vedute su alcuni temi attinenti all'attualità internazionale e alla promozione della pace nel mondo tramite il negoziato politico e il dialogo interreligioso, con particolare riferimento alla situazione in Medio Oriente e alla tutela delle comunità cristiane. Circa mezz'ora è durato il colloquio. Naturalmente ci sono state altre udienze in questa settimana per Papa Francesco, in particolare l'incontro con le parrocchie romane, una visita alla parrocchia romana prevista e una visita a una parrocchia romana non prevista, una parrocchia di Ostia.
Una visita a tutto tondo, quella del Papa, a cominciare dal dialogo con i bambini, domande semplici, spontanee e curiose che hanno toccato anche aspetti fondamentali del cammino di fede, come possiamo seguire Gesù, come possiamo aiutare a salvare il mondo.
Con la preghiera possiamo aiutare Gesù a salvare il mondo?
Sì!
Benissimo, un'altra cosa, rispettando le persone. Anche quello che non mi vuole bene va rispettato. Vedete con quante cose possiamo aiutare Gesù a salvare il mondo.
Poi l'affettuoso saluto del Papa agli ammalati e alle famiglie con i bambini battezzati. Sono gioielli, ha detto Francesco, i figli sono il dono più bello che Dio dà a una persona e io vi prego perché voi sappiate portarli avanti e curarli bene, accompagnarli, farli felici. Con i membri del cammino neocatecumenale il pontefice ha affrontato il tema della missione, un compito al quale anche i laici, in virtù del battesimo, sono chiamati. Ma, sottolinea il Papa, essere missionari non vuol dire fare proselitismo.
Per favore, non siate proselitisti, ma evangelizzatori. Papa Benedetto ha detto una frase che non dobbiamo dimenticare. La Chiesa non cresce per proselitismo, ma per attrazione. Cioè per testimonianza, per servizio. Siate i servitori di tutti e così le cose sono belle.
Quindi il toccante incontro con i poveri assistiti dalla Caritas, in cui il Papa ha evidenziato quale sia la vera ricchezza della Chiesa.
I poveri sono il tesoro vivente della Chiesa. E quando la Chiesa, una parrocchia o una comunità si dimentica dei poveri, celebra male l'Eucaristia. La Chiesa, i preti, i vescovi, il Papa, devono prendersi cura dei poveri, di quelli che la società scarta.
Nella messa, commentando a braccio il Vangelo di Giovanni sull'annuncio di Gesù agli apostoli dell'imminente discesa su di loro dello Spirito Santo, Francesco ha sottolineato che lo Spirito, il Paraclito, l'avvocato che ci difende dal maligno è anche in noi e il cristiano deve operare nel mondo lasciandosi ispirare da lui, lontano da chiacchiere, maldicenze e competizione. Ci sia ad esempio la Madonna, afferma ancora il Papa, che ha schiacciato il serpente.
Chiediamo questa grazia. Custodire lo Spirito Santo che è in noi. Non rattristarlo e che il nostro atteggiamento davanti a tutti, ai cristiani e a noi cristiani, sia un atteggiamento di dolcezza e di rispetto. Perché lo Spirito Santo agisce così con noi, con dolcezza e rispetto.
Tra le udienze anche nuovi ambasciatori diversi di diversi stati presso la Santa Sede, ecco che cosa ha detto loro Papa Francesco.
Ai nuovi diplomatici il Papa ricorda l'esigenza di imboccare un percorso di pace che diminuisca le tensioni contro il facile e sempre più frequente uso della forza e anche attraverso l'adozione di schemi economici che rispettino la persona.
Tra i fattori che acuiscono i problemi vi sono un'economia e una finanza che invece di servire l'essere umano si organizzano principalmente per servire se stesse a queste degradazioni e ai rischi che esse fanno correre alla pace del mondo. Si risponde costruendo un'economia e una finanza responsabili. L'uomo e non il denaro torni ad essere il fine dell'economia.
Un altro fattore che aggrava i conflitti, ha continuato Francesco, è il fondamentalismo, l'abuso del nome di Dio.
A chi deturpa così l'immagine di Dio si opponga a un impegno corale per mostrare che si onora il suo nome salvando vite e non uccidendole, portando riconciliazione e pace e non divisione e guerra.
La Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice è stata incontrata da Papa Francesco nell'ambito dell'annuale Assemblea Generale.
Sappiamo che le cose possono cambiare. Il Papa ne è convinto e per questo loda il prezioso contributo offerto dai suoi interlocutori, esponenti dell'imprenditoria e del mondo accademico, nel considerare le attività economiche alla luce del Vangelo e della dottrina sociale della Chiesa.
Esprimo il mio apprezzamento per i vostri sforzi nel cercare modi alternativi di comprensione dell'economia per rispondere alle sfide etiche poste dall'imporsi di nuovi paradigmi e forme di potere derivate dalla tecnologia, dalla cultura, dello spreco e da stili di vita che ignorano i poveri e disprezzano i deboli.
La povertà, sottolinea Francesco, è un fenomeno umano e non meramente economico.
Promuovere lo sviluppo umano integrale richiede dialogo e coinvolgimento con i bisogni e le aspirazioni della gente. Richiede di ascoltare i poveri e la loro quotidiana esperienza di privazioni molteplici, escogitando specifiche risposte a situazioni concrete.
È necessario perciò, continua il Papa, mettere al centro dell'attività economica la persona e favorire l'inclusione sociale, incoraggiando l'iniziativa e la creatività. Il Papa ricorda poi che la Fondazione ha riflettuto in questi giorni sulla questione cruciale della creazione di lavoro nel contesto della nuova rivoluzione tecnologica in atto.
Come non potremmo essere preoccupati per il grave problema della disoccupazione dei giovani e degli adulti che non dispongono dei mezzi per promuovere se stessi, e questo è arrivato a un livello molto grave. È un problema che ha assunto proporzioni veramente drammatiche sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo e che chiede di essere affrontato per un senso di giustizia tra le generazioni e di responsabilità per il futuro.
Inoltre, dice ancora il Papa, gli sforzi per rispondere alle legittime aspirazioni dei lavoratori devono prendere in considerazione non solo gli individui, ma anche le famiglie, perché l'incertezza nelle condizioni lavorative
spesso finisce per aumentare la pressione e i problemi della famiglia ed ha un effetto sulla capacità della famiglia di partecipare fruttuosamente alla vita della società.
E un'udienza particolare è stata concessa dal Papa anche alle figlie di Giacomo Alberioni, le pie discepole, che hanno così potuto ascoltare quello che ha detto loro Papa Francesco.
Se il capitolo è tempo di ascolto del Signore che parla attraverso i segni dei tempi mediante i fratelli, ha ricordato Francesco, occorre un confronto sereno e senza pregiudizi tra i propri progetti e quelli degli altri in un tempo di grandi sfide per i consacrati.
Se vogliamo che la nostra vita sia pienamente significativa per noi stessi e per le persone che incontriamo.
Davanti a noi si apre un mondo di possibilità che la cultura odierna presenta tutte come valide e tutte come buone.
Ma se non vogliamo cadere vittime della cultura dello zapping e a volte di una cultura di morte, dobbiamo incrementare l'habitus del discernimento, formarci e formare al discernimento.
Termina così il nostro appuntamento. Grazie naturalmente per averci seguito e restate in ascolto dei programmi della Radio Vaticana.
Avete ascoltato Una settimana con Papa Francesco, un programma di Angela Ambrogetti.